Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro terzo appuntamento tra mito e simbolo. Quest'oggi insieme a me c'è un ospite, psicologa, psicoterapeuta, dottoressa Anna Delli Muti.
Buongiorno Marco, ben trovato. Grazie per l'invito.
Con lei affronteremo la tematica ispirata all'opera pittorica di Vasilij Kandinsky. Io parlerò dell'aspetto simbolico, mentre la dottoressa conterà l'aspetto psicologico. Nel 1910 Vasilij Kandinsky dipinge il suo primo quadro astratto, quindi si stacca da tutto ciò che era figurativo. Da quel momento Kandinsky diviene il profeta di una nuova epoca, chiamata l'età dello spirito, rivelata nel tempo attraverso le sue opere pittoriche e letterarie. Un suo testo dal titolo Lo spirituale dell'arte, pubblicato nel 1911, non ha come soggetto la pratica artistica, ma la dimensione della spiritualità. Kandinsky si interessa alla pittura solo perché è un aspetto dell'arte e si interessa all'arte solo perché è un aspetto dello spirito. Le forme e soprattutto i colori sono la manifestazione di questa necessità spirituale. Il colore, come rivelazione dell'altrove, allontana la grammatica di Kandinsky dai diagrammi geometrici per restituirle un'emozione magica. Non a caso le pagine dedicate del libro di cui ho accennato poco fa, che sono dedicate alle differenti tonalità cromatiche, sono le più suggestive dello spirituale. Attraverso una ricostruzione archetipa, l'artista indaga sul significato e la potenzialità degli 8 colori principali che si affermano, si affrontano, si mischiano in un vortice continuo. Possiamo chiamarla una metafisica, cioè che è oltre la fisica, cioè oltre il terrestre, che è destinata ad offrire determinati spunti di riflessione. Questo quadro, che è il primo acquerello astratto che lui dipinge nel 1910, appunto anno in cui nasce l'astratismo, colloca 6 colori suddivisi in 2 coppie che formano 3 grandi contrasti: giallo, blu, rosso, verde, arancione e viola, in un anello fra 2 poli opposti, come un serpente che si muove la coda, che è simbolo dell'eternità e della ciclicità delle cose. Agli estremi vi sono le 2 grandi possibilità creatrici, quindi il silenzio della nascita e il silenzio della morte. Il primo è il bianco, sulla scia degli impressionisti, che non vedono nessun bianco in natura perché è considerato non colore. Invece per Kandinsky è un colore. Kandinsky ne sottolinea però l'alterità, ovvero è un colore neutro che contrasta chiaramente con gli altri colori. La potenzialità creatrice del bianco è stata profondamente indagata dagli artisti del Novecento. Il primo e più significativo esempio in questo senso è rappresentato dal quadrato bianco su sfondo bianco del pittore Kazimir Malevich, l'opera è del 1918. Con la sua pittura Malevich ha portato l'astrazione al suo limite assoluto, che mira a vincere il caos, il disordine, favorendone l'apparizione di un cosmos. Cosmos vuol dire ordine, mentre caos chiaramente disordine, perché è liberato dal peso figurativo. Qui non ci sono figure, c'è bianco su bianco, quindi ordine. In quest'ottica il bianco assume una portata spirituale totalizzante, ancora maggiore rispetto a quella riservatagli da Kandinsky, perché per Kandinsky il bianco è parte del tutto, è un colore fra gli altri colori. Qui invece è il colore, che è anche il soggetto del quadro stesso. Il bianco può coincidere con il divino, perché la purezza, bianco su bianco, Dio è puro, il bianco è puro. L'intuizione artistico-concettuale di Malevich è eccezionale nell'autentico senso del termine. Dopo di lui, infatti, molti altri si confronteranno nuovamente con la pura sostanza creatrice del bianco, cadendo spesso nell'imitazione sia di Kandinsky che di Malevich stesso e nella ripetitività, arrivando ad intaccare raramente le profonde ragioni dello spirito, quindi danno un'idea di cos'è divino, ma non lo sanno rappresentare come in quest'opera l'ha rappresentato Malevich stesso. Dai sei colori di cui parlavamo prima, che sono posti all'interno del cerchio magico, di cui Kandinsky ne fa appoggio, ne dà rappresentazione, ne evidenzia in particolar modo i movimenti e le contaminazioni reciproche, sebbene ogni colore venga ricondotto a una propria dimensione. Per esempio, il giallo è l'aspetto tipico della terra, associabile per esempio alla follia, intesa come delirio. È il simbolo dell'estate morente, pensate al giallo colore del grano, quando il grano è giallo si falcia, quindi non può avere per questo troppa profondità. La profondità la vediamo nel colore blu, che è il colore del cielo, che se precipita nel nero acquista una nota di tristezza struggente, affonda in una, anche se vogliamo, drammaticità che non ha e non avrà mai fine. Perché il nero è l'assenza totale di luce, quindi senza luce non si vede dove siamo, cosa abbiamo davanti. Mescolando questi due colori così distanti si genera la quiete del verde. Blu e nero fanno verde, che più è marcata e più non desidera nulla. Non chiede nulla. Il suo opposto è rappresentato dal fervore e dalla maturità virile del rosso. Il rosso rappresenta anche l'eros, no? In grado di risultare caldo o freddo allo stesso tempo. Se mischiato al nero, dà vita al marrone. E il marrone è considerato il primo colore infiltrato nel cerchio alchemico di colori di Kandinsky, da cui uso moderato nasce una bellezza interiore indescrivibile. Se il marrone è rafforzato dal giallo, invece concepisce l'arancione. Il suo suono dell'arancione, se lo volessimo abbinare a una musica, è quello di una campana che invita all'Angelus o di un robusto contralto cantante o di una viola che esegue un largo. L'arancione è il colore della spazialità. Infine, se si ritrae nel blu, genera il viola, che ha un colore freddo, intrinsecamente triste e malato. Se pensiamo, staccandoci un attimo da Kandinsky, nella liturgia, per esempio, nell'avvento rappresenta l'attesa, quindi ci lascia in sospeso. Nella quaresima rappresenta la tristezza che porterà alla risurrezione della Pasqua. Questi tre colori Kandinsky li rappresenta anche un pittore coevo come Aleksandr Rodchenko rappresenta questi colori divisi: colore rosso puro, colore giallo puro, colore blu puro, che è un dipinto del 1921. L'estremità, perché da una parte della scala di colori abbiamo il bianco, che è l'inizio di tutto, è la totalità della luce, è la totalità dei colori. Dall'altra parte c'è il nero. Il nero cosa rappresenta? Rappresenta il silenzio della morte, paragonabile in una musica ad una pausa finale, quindi il silenzio totale. È come un nulla, senza possibilità, come la morte del nulla, che il sole si è spento, il sole bianco, luce, senza sole, buio, nero. E quindi il nero rappresenta la chiusura del cerchio, la fine del mondo, la condizione di possibilità affinché tutto possa nascere in forma nuova. Per esempio, se dovessimo portare l'idea biblica della creazione, la creazione nella Genesi cosa scrive? Dice: all'inizio non c'era nulla, lo spirito aleggiava nelle acque, poi Dio creò la luce. Il nero rappresenta la fine della vita, l'assenza della luce, ma ci dà anche la speranza che dal nulla nascerà di nuovo una nuova vita. Come per il bianco, anche per quest'altra polarità, il nero, Malevich ha lasciato il segno nella storia, ovvero questo dipinto quadrato nero su fondo bianco. Con questo quadro, definito dall'artista icona del nostro tempo, il culmine dell'estetica dell'abisso, teorizzata da Jean-Claude Marsad, in riferimento al suprematismo, la manifestazione del niente liberato sulla superficie piana, quindi il nero è il nulla, le tenebre che si liberano sul bianco. Qui c'è un contrasto tra nero nulla e bianco tutto. Questo dipinto è il nero anche della speranza, che dal nero nasce il bianco. Quindi il bianco continua dal nero. Questo è il simbolismo, quindi dalla speranza che rinascerà una vita nuova. Questo cerchio di colori, se dal bianco nascono i colori, nel nero si spengono, dà l'idea che sia un cerchio di colori senza fine, ovvero i colori si rigenerano, si ricreano in un'ottica nuova e danno una speranza nuova. Adesso vorrei parlare del nesso fra l'arte pittorica di Kandinsky e la musica, e questo quadro ne rappresenta l'esperienza che fa Kandinsky. Kandinsky afferma che è Schoenberg, che è inventore dodecafonia, no? Che parla all'uomo contemporaneo, non Mozart. Perché? Perché Schoenberg tocca tante corde, tanti sentimenti. E con questo dipinto, composizione settima, che è del 1913, Kandinsky, come Schoenberg, mischia i colori e dà ad ogni colore una sua identità, un suo contrasto. I colori sono la vita. Come Schoenberg, nella dodecafonia, mischia le 12 note e crea la sua musica. Ogni volta, ogni serie di 12 suoni per Schoenberg può essere diversa dalla precedente, però l'importante nella successione dodecafonica è che ci siano tutte prima di ripeterne una delle 12. Così fa Kandinsky. In questo dipinto ripete i 6 colori in più bianco e nero. Perché? Perché ogni volta che si ripete il bianco si dà origine a un nuovo modo espressivo, a un nuovo modo di comunicare. Quindi la tavolozza di Kandinsky è come il pentagramma di Schoenberg. Tutte e due danno un nuovo messaggio ogni serie di colori. La penultima opera della quale vorrei parlare è un'opera di Kandinsky dal titolo Giallo, Rosso, Blu del 1925. Questo quadro, che è realizzato da Kandinsky appunto, è una sintesi di forme geometriche di colore giallo, rosso e blu, disposte in modo da creare un'armonia visiva. Se si guarda bene, sembra che alcune forme creano la fisionomia di uno strumento musicale, per esempio, altre del sole, altre ancora un viso umano. Quindi ecco, è lasciato molto all'immaginario dello spettatore. Kandinsky sosteneva che i colori avevano un potere evocativo ed emotivo e che l'arte astratta potesse esprimere concetti astratti come la spiritualità o l'eternità. Il colore giallo, per semplice associazione col limone comunica un'impressione di acido. Alcuni colori possono avere un'apparenza ruvida, pungente, mentre altri vengono sentiti come qualcosa di vellutato, così di dar la voglia di accarezzarli quasi. Ma ognuno di essi corrisponde a delle forme che si distinguono nello spazio in modo preciso le une dalle altre. Ogni forma, a sua volta, come il colore, ha una precisa corrispondenza. Uno riguarda il contrasto cromatico tra i colori primari, rosso, giallo e blu. Se osserviamo la composizione del dipinto, notiamo che essa è scandita in due parti contrapposte. La zona gialla è a sinistra, dove prevalgono i colori chiari e le forme acute, appuntite, e la parte destra, dove domina il cerchio blu, circondato a sua volta da linee curve e forme tonde, dai colori più scuri e profondi. Ora abbiamo parlato del giallo, abbiamo parlato della disposizione delle forme, della disposizione dei colori. Il rosso, invece, può determinare l'effetto della sofferenza dolorosa. Perché? Perché il rosso è il colore del sangue, per esempio. Mentre con il blu cosa si rappresenta? Si rappresenta la profondità dell'animo umano, il riposo, la tranquillità. Nel dipinto è messo all'estrema destra dell'opera, ovvero è opposto al giallo, l'acidità con la morbidezza. È come se Kandinsky volesse rappresentare i vari aspetti della vita umana. Dopo la tempesta c'è la quiete. L'ultimissima opera con la quale chiudo la mia chiacchierata è l'opera Azzurro Cielo, che è del 1940. Nel suo testo teorico, il testo della quale ho iniziato a parlare, dal titolo Lo spirituale nell'arte, Kandinsky descrive le proprietà percettive, emotive e spirituali dei colori. Qui ci soffermiamo sull'azzurro, che è il colore del cavaliere della leggenda medievale, che appare nel suo quadro omonimo del 1903 e dà il nome all'almanacco d'arte Blue Writer, fondato con altri artisti a Monaco nel 1911. Azzurro Cielo, appunto dipinto nel 1940, si ispira al colore sereno dell'aria terza di Parigi e che anima con micro presenze biomorfe nella realtà percettibile nascosta alla vista dell'uomo. Ma queste figure sono rivelabili dal microscopio. È un azzurro che, come scrive l'artista stesso, rimanda al raccoglimento interiore, a una profondità spirituale che trascende la superficie del quadro, asseconda lo sguardo, accompagnandolo oltre la superficie verso un infinito punto lontano, verso il soprannaturale. Azzurro Cielo. Il cielo è la sede dello spirituale, appunto. È il colore a cui Kandinsky dedica la poesia Vedere, con la quale chiudo l'appuntamento di quest'oggi. Azzurro, azzurro, si innalzava e precipitava, acuto, sottile fischiava e si conficcava, ma non trapassava, risuonò per ogni angolo, denso bruno incombé come su tutte le epoche. Come, più larghi allargando le braccia, più largo. Ecco, questa ripetizione di termini è per dire che l'azzurro non ha mai fine, perché il cielo non ha fine. Bene, ora passo la parola alla dottoressa Anna Delli Muti per il suo intervento. Grazie Anna.
Grazie Marco. Continuando sulla falsariga di quanto Marco ha detto, proseguo ripetendo appunto che l'astrattismo, come ha già detto Marco, nasce intorno al 1910 con Kandinsky, il quale aveva già fondato un movimento espressionistico. Da questo momento gli artisti si sentono totalmente svincolati dalle norme, norme che fino allora gli erano state imposte, e cominciano a liberare la loro fantasia. L'arte, da questo momento, non vuole rappresentare la realtà, ma vuole suscitare emozioni interiori, utilizzando solo la capacità dei colori di trasmettere appunto delle sensazioni. Kandinsky, come abbiamo già ascoltato, e si è capito che appunto è dotato proprio di una straordinaria sensibilità per il colore, ed è soprattutto attraverso il colore che si avvicina all'arte astratta. L'opera d'arte può vivere di semplici accordi di macchie colorate, sostiene Kandinsky. Non ha bisogno di riferimenti naturalistici. E di conseguenza l'oggetto perde importanza e infine si dissolve. Ed è il colore a provocare forti emozioni, in quanto il colore diventa rivelazione di un mondo interiore, di un altro, ricco proprio di allusioni al mistero proprio dell'esistenza. Kandinsky quindi può essere considerato uno psicologo del colore. Per lui ogni colore produce un effetto particolare sull'anima. Sul colore tante teorie sono state elaborate ed è stato il colore proprio analizzato da tanti punti di vista, quali quello fisico, chimico, psicologico, espressivo. La fisica ci insegna proprio che il colore deriva dalla scomposizione della luce e che viene misurato in lunghezze d'onda. Newton, che cosa dimostrò? Che la luce del sole, che noi vediamo bianca, è in realtà composta da sette colori: il rosso, l'arancio, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto. Successivamente, Goethe, nella sua teoria dei colori, sostenne proprio che i colori non possono essere spiegati con una teoria che sia solo meccanica, ma devono trovare spiegazione anche nella poetica, nell'estetica e nella psicologia. Quello che conta non è l'effetto sensoriale che esso produce, ma la risonanza spirituale. Proprio Kandinsky sostiene che il colore è il tasto, l'occhio è il martelletto, l'anima è un pianoforte con molte corde. L'artista è la mano che toccando questo o quel tasto fa vibrare l'anima. La scelta di un colore, come quello di una forma, dunque non può essere casuale, ma deve seguire la legge della necessità interiore, proprio che quella necessità che consente di stabilire un contatto con l'anima umana. Il colore, quindi, è una vibrazione che tocca le corde. È come uno strumento musicale. Genera una melodia che arriva dritta al cuore di chi l'ascolta. Per Kandinsky la musica è una sorta di ossessione e i colori vengono da lui avvertiti come un coro. Lui ascolta dentro di sé questo coro e lo fissa sulla tela. È chiaro che l'armonia dei colori è fondata solo su un principio, l'efficace contatto con l'anima. E questo fondamento viene definito, ribadendo quanto già detto, il principio della necessità interiore. La teoria dei colori quindi influenza la mente e il corpo in modo diverso. Oggi sono stati fatti tanti studi, tante scoperte, anzi si parla proprio di terapia dei colori e i ricercatori hanno scoperto proprio che l'uso di questa terapia dei colori può essere efficace nel trattamento del cancro, nei disturbi alimentari, nei disturbi dell'umore. Nei secoli passati c'erano artisti come Michelangelo, Raffaello, che loro dipingevano proprio messaggi subliminali su tela tramite l'uso dei colori. Oggi la ricerca scientifica dimostra proprio che c'è un'evidente risposta emozionale e psicologica all'uso dei colori. Il rosso, per esempio, richiama i sentimenti di vitalità, di passione. L'arancio è l'ottimismo, è proprio il senso proprio di espansione sociale. Il verde, la sensazione quando si guarda il verde qual è? Rilassa, distende. Il giallo. Il giallo è un colore vivace, quindi evoca la creatività, la gioia. Quindi oggi l'utilizzo dei colori specifici risponde ad esigenze specifiche. Quindi ancora sempre di più si parla proprio di uso terapeutico del colore anche per bilanciare l'energia. Possiamo percepire l'energia che la luce infrarossa genera sotto forma di calore. E poiché i colori si trovano sullo stesso spettro luminoso dei raggi infrarossi, quindi viene proprio usata come una vera e propria terapia. Ogni colore ha una diversa frequenza e lunghezza d'onda. La luce, infatti, ha un effetto stimolante sul fisico, sul sistema nervoso, e senza la luce si va incontro a malattie quali la depressione, il nervosismo, la stanchezza, proprio perché manca quella sostanza che è chiamata proprio melatonina. Quindi il colore guarisce proprio perché stimola le ghiandole endocrine, tonifica gli organi e influenza l'umore. Del resto, in tempi passati, le persone venivano proprio immerse in bagni di luce colorata, che veniva ottenuta proprio filtrando la luce attraverso dei pannelli di vetro colorato. E questa arte di guarigione, pensate, veniva applicata già nell'antichità da sacerdoti e medici dell'Egitto, della Grecia, India, Cina. Ma Kandinsky, alla luce di tutto ciò, ha dato un notevole contributo alla psicologia contemporanea. Il messaggio, proprio l'interpretazione, la troviamo proprio nelle sue opere. Kandinsky affronta proprio l'importante problema psicologico della natura, dello spazio e del tempo, che costituiscono proprio la vita mentale dell'uomo. L'artista mostra come l'interiorità dell'individuo non è costituita da forme che siano un mero rispecchiamento della geometria della percezione, ma rivela invece che nell'interiorità dell'individuo lo spazio tridimensionale si altera attraverso l'incontro di un flusso di diverse prospettive spaziali. Quindi, a partire proprio da quest'ottica, la pittura di Kandinsky non può essere considerata solamente come una destrutturazione delle forme geometriche, ma bensì può essere intesa come la costruzione dell'incontro dello spazio geometrico della percezione con l'effetto di trasformazione che il tempo dell'interiorità opera su di lui. Le diverse prospettive che si possono incontrare nel momento in cui si guarda un quadro di Kandinsky non sono una dissoluzione nichilista della forma, ma bensì sono una trasformazione dell'impressione dell'interiorità che le forme della realtà percepita suscitano nel pittore. L'aspetto, questo a mio avviso forse ancora non molto studiato, della pittura di Kandinsky riguarda proprio la natura delle diverse prospettive che vivono proprio all'interno dei suoi quadri. Queste diverse prospettive rimandano proprio al problema della rappresentazione di squarci di infinito attraverso i limiti della rappresentazione finita delle forme geometriche. Kandinsky ha cercato di rappresentare non la geometria, ma il sentire che le forme geometriche, attraverso una musica dei colori e l'intersezione di spazi multidimensionali. L'arte astratta, come abbiamo già detto, nasce proprio come volontà proprio di espressione e di comunicazione, ma lo fa con un linguaggio di cui difficilmente si conoscono le regole. In quanto necessaria una soluzione, il suo problema interpretativo è stato poi affidato alla psicologia gestaltica ed esistenzialistica. La prima studia proprio l'interazione tra l'uomo e le forme, ossia come la percezione delle forme diviene esperienza psicologica. Il modo in cui si struttura questa esperienza segue delle leggi universali. Ad esempio, il cerchio tende ad esprimere sempre la medesima sensazione, indipendentemente da cosa abbia come forma circolare. E così avviene per il rapporto tra forme e colori. In sostanza, l'atto percettivo, fidandosi a nozioni già possedute, tende proprio ad interpretare le cose che vede, indipendentemente da cosa esse rappresentino. Quindi l'immagine astratta trasmette proprio informazioni percettive che simulano una reazione di tipo psicologico. A questo punto, una pecca da sottolineare è quella per cui, se la psicologia gestaltica da un lato può spiegare il meccanismo per cui un'opera astratta può essere bella o brutta, dall'altro difficilmente può spiegare quale opera apparirà bella e quale brutta. Quindi, in sostanza, non può fornire elementi di valutazione critica. A tal proposito, una decina di anni fa circa, un celebre neuroscienziato, Semir Zeki, ha sostenuto l'avvio proprio di un nuovo tipo di ricerca neuroscientifica, chiamata proprio neuroestetica, e proprio per investigare i meccanismi biologici dell'apprezzamento estetico. Già nei secoli passati, scrittori e filosofi hanno cercato proprio di afferrare l'intima essenza di un'esperienza estetica e di definire il concetto di bellezza. Pensiamo a Platone, a Kant. Ma queste importanti figure del pensiero occidentale non hanno mai avuto l'opportunità però di vedere direttamente cosa avviene nel nostro cervello. Per esempio, cosa accade quando siamo di fronte ad un'opera d'arte? Oggi, grazie a queste ricerche, lo possiamo fare. Per esempio, è stato identificato l'origine di alcune percezioni elementari e comune in ognuno di noi. Quando siamo di fronte ad un'opera d'arte, di fronte ognuno di noi ha un'esperienza diversa. I sentimenti, i ricordi, il piacere percepito hanno tutti un carattere individuale, poiché sono collegate proprio a componenti genetiche e culturali. Però non sappiamo che molte aree oggi si attivano in modo analogo. E questa è stata una grande scoperta. In quanto siamo di fronte allo stesso oggetto, noi proviamo le stesse emozioni. Questa base comune ci mette proprio di fronte all'arte sul piano interpretativo, proprio permettendo di comunicare attraverso l'arte impressioni ed emozioni profonde, che a volte non saremmo in grado di esprimere in parole. Conoscere i meccanismi che me permettono di apprezzare l'arte, così come indagare le ragioni biologiche per le quali alcune opere hanno più fama di altre, ha indubbiamente un valore artistico e commerciale. Viceversa, studiare proprio la natura dell'apprezzamento estetico aiuta anche a capire meglio i meccanismi della percezione e le strategie che il nostro cervello utilizza nell'affrontare gli stimoli che giungono dal mondo che ci circonda. Molti ricercatori si sono proprio cimentati in questo studio delle emozioni e del piacere, ma non solo in ambito estetico. Per esempio, sempre Zeki e il suo collega Bartels hanno permesso proprio di identificare delle aree del cervello coinvolte proprio nell'amore materno e romantico, e hanno proprio dimostrato che l'amore, sia materno che romantico, stimola le regioni cerebrali che generano la stessa sensazione di piacere e ricompensa. Ciò spiega proprio perché l'amore, e quindi anche l'arte, rende euforici e ci fa stare bene. E questi due studiosi hanno notato che mentre alcune aree del cervello si attivano, altre si disattivano. Fra queste ci sono i lobi frontali che ci permettono di avere un giudizio critico sulle persone. Questa osservazione è abbastanza importante in quanto potrebbe spiegare perché il giudizio sulla persona che amiamo ardentemente non sia obiettivo, ma attenuato, se non parzialmente sospeso. Non solo, potrebbe anche spiegare perché le madri tendono ad essere meno critiche verso i propri figli. In ambito artistico, simile ricerca non è stata ancora condotta, però non ci si meraviglierebbe di scoprire che fattori suggestionanti di tipo socioculturale, per esempio, possono causare un'inibizione dei lobi frontali, rendendoci meno imparziali nei nostri giudizi estetici. E se si dimostrasse che l'influenza socioculturale disattiva i lobi frontali e modula così il giudizio estetico, avremmo capito scientificamente come un'opera esteticamente non valida, ma inserita in un contesto a noi noto, possa essere rivalutata esteticamente. In questo, un ruolo importante ce l'ha proprio la sinestesia, che è proprio un procedimento retorico che consiste in associazioni inedite all'interno di un'unica immagine, tra sostantivi e aggettivi appartenenti a sfere sensoriali diverse. Apprezzata molto in poesia, la sinestesia non è solo una figura retorica, ma un fenomeno percettivo reale, che si manifesta come una percezione mescolata ed incontrollata dei sensi. E una forma molto nota di sinestesia è quella proprio fra i colori e i suoni, in cui una persona, sentendo un particolare suono o nota, percepisce un colore sovrimposto alle immagini che sta guardando, anche se tale colore non è realmente presente nello stimolo visivo. E Kandinsky, per esempio, ma anche Mozart, soffrivano proprio di quest'intima corrispondenza fra colori e suoni, che sicuramente ha contribuito alla loro creatività artistica. Infatti, per Kandinsky, la sinestesia era proprio il punto di partenza per l'ispirazione artistica. Nelle sue composizioni sinfoniche, i colori diventano un mezzo sonoro che insieme alle forme risuona e vibra nell'aria. Così abbiamo le opere di Kandinsky. E infatti lui racconta, ecco per concludere, proprio di una sua esperienza sinestetica, dove assistendo proprio ad un'opera di Wagner al Teatro di Corte di Mosca, lui scrive proprio: mi sembra di avere davanti agli occhi tutti i miei colori. Davanti a me si formano linee disordinate, quasi assurde. Ed ecco che da questo passaggio nascono le opere di Kandinsky. Concludo qui e ringrazio Marco, spero di aver lasciato una goccia di Kandinsky.
Grazie Anna per il tuo intervento, saluto gli ascoltatori e vi aspetto al quarto appuntamento. Buona giornata.